Rock your mouth. Buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e come sempre con noi in regia entusiasta alle 9 di sera c'è il nostro Massimo qui a Gonna Rock Your Mouth su Radio Yulm.
Alle 9 ci arriverà entusiasta, diamogli il tempo.
Esatto, perché siamo ancora alle 8. Il mio orologio corre come corre anche forse quello di Gianmarco, il nostro autore in redazione che sarà sicuramente all'ascolto della puntata che ha scritto, no Cinzia?
Precisamente, ma informiamo i nostri ascoltatori di che cosa parleremo questa sera.
E stasera ci sono i lustrini, le piume e i cappelli a cilindro qui a Gonna Rock Your Mouth. Infatti parliamo di glam rock, oppure di glitter rock, un movimento che emerse nei primi anni 70 in seguito al fenomeno hippie ed era un antidoto all'eccessiva serietà dell'epoca, quindi niente impegno politico. Oggi con questo fenomeno che si sviluppò quasi interamente nel Regno Unito ma divenne largamente popolare durante la prima metà degli anni 70, noi vogliamo stare allegri, farvi qui per radio uno spettacolo che speriamo vi immaginiate attraverso le nostre parole e iniziare ad ascoltare tutti i gruppi di questo movimento. I primi sono diciamo quelli che l'hanno inaugurato con una canzone che è fuori dal movimento ma mi piace tantissimo, davvero. Brian Ferry, la voce che sentirete, e con lui More Than This, Roxy Music. At the time, there was no way of knowing. Falling leaves in the night, who can say where they're growing? As free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide. We'll Questi erano i Roxy Music con More Than This e aprono la nostra carrellata qui a Gonna Rock Your Mouth sul glam rock. E questi sono stati un gruppo musicale caracinzia britannico attivo tra il 1970 e il 1983, quindi non una carriera esattamente lunghissima, ma che ha lasciato delle canzoni bellissime per quanto mi riguarda, come questa, e sono considerate una delle maggiori influenze per questo movimento musicale, ma anche per quello che verrà poi dopo, quindi per il new romantic, il synth pop dei primi anni 80. E per caratterizzare un pochino questi movimenti pensiamo ai Duran Duran, agli ABC, agli Spandau Ballet, che erano i Duran Duran Tarocchi in realtà. Questa è la battuta che fanno tutti, però bisognava farla anche noi. Gli Ultravox, che facevano un genere molto molto particolare di synth pop e Japan. E tornando ai Roxy Music, si sono formati a Londra nel 1970 ed emergono come uno dei gruppi in realtà più singolari della scena rock britannica, anche per questo stile sperimentale e coraggioso e per questa voce molto calda di Brian Ferry, il loro front. Probabilmente per il suo modo di porsi sul palco, per l'estro, le piume, tutto quello che in Italia ci fa pensare solamente a Renato Zero e Donatella Rettore, ma in realtà ha una storia molto più ampia anche fuori dai nostri confini, fuori dai pollai che ci fanno pensare alle piume e ai pappagalli. Frettolosamente sono stati messi nel calderone della scena glam rock con gruppi come i T-Rex, i Mott the Hope o gli Sweet and Slate, ma in realtà i Roxy Music mostrano una sensibilità davvero diversa, già con il loro album di debutto Roxy Music, ma poi anche con gli album successivi, per esempio Country Life del 1973, che è famosissimo perché è realizzato innanzitutto con Brian Eno, che è uno dei maggiori autori del synth pop che conosciamo anche adesso. Ha fatto anche recentemente un album con i Killers, questa cosa la dovevo
guarda scrivere. Tu vengo nominato in puntata i Killers, Giorgia, non te li sentivo nominare da troppo tempo.
Killers da Las Vegas. Comunque sia, tornando a Country Life del 74, in copertina ci sono due modelle e la cosa fece molto scandalo, non tanto per la loro presenza ma quanto per che erano praticamente entrambe seminude e la censura degli Stati Uniti si è arrabbiata tantissimo, tanto che in Spagna, Olanda e un sacco di paesi è stata cambiata la copertina. Ma di copertine non è l'unica, Cinzia, io so che tu hai qualcosa in serbo per noi.
Esattamente, perché la copertina del singolo che noi abbiamo ascoltato, ovvero More Than This, pubblicato, pensa tu, 39 anni fa, esattamente nell'aprile del 1982, come primo estratto dell'ottavo album in studio, ovvero Avalon. Dicevo, la copertina riproduceva il bellissimo dipinto Veronica Veronese, realizzato nel 1872 dal preraffaelita inglese, ma di origine italiana, Dante Gabriel Rossetti. Era figurata un po' in chiave allegorica, quella che è effettivamente l'ispirazione musicale, mostrando Lady Veronica che tocca le corde di un violino con aria sognante. Il brano è stato reinterpretato anche dalla cantante Nora Jones nel 2008. Wow. E sia nel 99 che nel 2008 in Italia è stato il brano scelto per la campagna pubblicitaria della Martini.
Wow.
Ma comunque qua ci sono collegamenti di cultura alta, bassa, promiscua, non lo so. Ma comunque il singolo riuscì a scalare le classifiche arrivando fino alla sesta posizione della Official Singles Chart nel Regno Unito. E questa era soltanto la prima, effettivamente, delle canzoni e delle band di cui parleremo questa sera. Passeremo appunto dai Roxy Music ai prossimi, una band di New York, qui questa sera a Gonna Rock Your Mouth. Restate connessi.
Station heartache is what you've lost. and you're a prima ballerina on a spring afternoon. James on it to the wolf man, howling at the moon. Ow, ooh, out of personality crisis, you got it while it was hot. It's always hot, you know, with frustration. Honey, what you got?
E questa era Personality Crisis dei New York Dolls.
Wow!
Un gruppo rock formatosi a New York, come dicevo anche prima e come intuibilmente si può capire dal nome, nel 1971.
Non l'avrei mai detto che erano di New York, i New
Assolutamente
York Dolls. Mi hai fatto una rivelazione.
Ma nonostante abbiano riscosso poco successo, forse questo non lo sai, durante il periodo di attività, ovvero dal 71 al 77, significarono moltissimo per i generi successivi come il punk rock negli anni 70, il glam metal o lo sleaze metal negli anni 80.
Un sacco di roba.
Ma non è finita qui. Sono considerati i padri del glam rock e del proto punk assieme agli Stooges e ai T-Rex. L'influenza fondamentale nel suono della band è quella dei Rolling Stones più duri e del rock and roll anni 50, in special modo un po' il Chuck Berry più ludico. Se
quello di
Run
Rudolph Run, forse, che è una canzone che ricordo che ti piaceva tanto dalla
Donato!
Di Esattamente, proprio lui, la canzone che avevamo dedicato più che a Rudolph, la renna di Babbo Natale, e come faceva Chuck Berry, alla nostra renna preferita, Donato, ma ne parleremo meglio tra qualche puntata. Non perché ritorna il Natale, ma perché
magari
beh, arriva l'estate comunque.
Comunque, dicevo, tu hai citato la puntata di Natale, io cito un'altra nelle nostre puntate, ovvero il Rock and Roll anni 50, da poter recuperare sui nostri podcast. Ma comunque, Sylvain Sylvain e Billy Murcia erano compagni di scuola al liceo nel 1967 e suonavano insieme in una band chiamata The Pox.
Wow.
Quando il frontman del gruppo se ne andò, Murcia e Sylvain aprirono un negozio di vestiti chiamati Truth and Soul e Sylvain prese anche a lavorare nella A Different Drummer, ovvero una boutique di abiti maschili situata nei pressi di un negozio di riproduzione bambole. Il New York Doll Hospital.
Oh, questa cosa è anche un po' inquietante, però vabbè, soprassederemo, insomma.
Ma Sylvain ha affermato che il nome del negozio ispirò il gruppo dei futuri, appunto, New York Dolls. Nel 1970 Murcia e Sylvain riformarono il gruppo musicale reclutando Johnny Thunders per suonare il basso, anche se poi Sylvain finì per insegnare a suonare la chitarra, questi bassisti pentiti. Io non lo so. Ma il primo nome della band fu semplicemente Dolls. Ma Sylvain lasciò il gruppo per trasferirsi qualche mese a Londra e Thunders e Murcia presero ognuno la propria strada, quindi in realtà si sciolsero praticamente.
Sì, tra l'altro questa cosa che dicevi del nome mi ha fatto venire in mente il negozio Sex, sempre una boutique di vestiti, sì, che ha dato il nome poi ai Sex Pistols, che quindi c'è questa affinità sempre anche tra band che occhieggiano un po' al punk. Comunque sia, se vuoi la fine della storia, Thunders venne contattato da Arthur Kane e Rick Rivets, che avevano suonato nei The Bronx. E dietro suggerimento proprio di Thunders, Murcia, un po' pentito, sostituì il batterista originario. E all'epoca Thunders suonava la chitarra solista e cantava in un gruppo chiamato Actress. Però quando decise di non voler essere più il frontman della band, David Jansen si unì al gruppo. E qui arriva finalmente la formazione e il nome definitivo con appunto New York Dolls, ossia le bambole di New York, anche un nome penso ispirato poi al look che adotteranno con dei capelli lunghi un po' tra il punk e tra i lustrini che stavamo descrivendo per quanto riguarda il glam rock.
In un modo o nell'altro noi finiamo sempre a parlare del punk.
Stiamo scivolgliando lentamente dopo la scorsa puntata in quella direzione. Comunque, Personality Crisis è la traccia principale del omonimo album di debutto dei New York Dolls, mm-hmm. ed è stata scritta dal cantante dei Dolls David Jansen e dal chitarrista, appunto, Johnny Thunders, il nostro idolo. L'abbiamo nominato 18 volte in questo intervento. Una prima versione demo di esso appare nella raccolta del 1981 Lipstick Killers, The Mercer Street Session.
Ridi perché ti cito i Killers, brava, brava.
Anche perché dei Killers col rossetto era un pensiero divertente, sai che io rido con poco. Comunque sia, la sessione era del 1972 e la Mercury Records pubblicò originariamente Personality Crisis nel 1973 come un doppio singolo, una A-side con Trash, un'altra delle canzoni più note dei Dolls, in concomitanza con l'uscita dell'album. Anche i singoli promozionali sono stati distribuiti nelle stazioni radio con grande successo, nonostante poi lo scioglimento della band. Quindi questi Dolls, che durano effettivamente poco perché durano 7 anni, ma riescono ad avere un grandissimo successo, non però come quello della band che siamo per ascoltare tra poco qui a Gonna Rock Yulm Out su Radio Yulm. Cantando, questo è uno dei brani più iconici, forse famoso quanto I Was Made for Loving You. Qui ci stavo anche incartando la fama del brano, giusto appunto perché è un titolo che non abbiamo sentito praticamente ogni giorno.
Ti eri emozionato.
Esatto, esatto, ma sai, qui essere con te a condurre questa sera e con Massimo in regia con la Rock Film Up è sempre un'emozione. E parlare dei Kiss, diciamo che aumenta tutto quello che ci sta attorno a questa gioia di condurre alla radio questo gruppo statunitense, di cui in realtà abbiamo già parlato nella puntata sul 1979, anno iconico del rock, in cui appunto era uscito I Was Love for
I Was Ancora Love non ce la fai.
Non ce la faccio, mamma. mamma mia, è l'orario, insomma, qui vogliamo condurre di sera. Comunque sia, questo gruppo formatosi nel 1973, sempre a New York, per iniziativa di Gene Simmons e Paul Stanley, di cui probabilmente abbiamo tutti in mente l'immagine iconica col volto dipinto. E al loro attivo vantano circa 30 dischi d'oro, 14 di platino e 3 multiplatino, categoria che ammetto di scoprire in questo momento, per un totale di più di 130 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Secondo quanto riporta la RIAA, sono il gruppo ad aver ottenuto il maggior numero di dischi d'oro durante la propria carriera, e nel 2014 sono stati introdotti addirittura nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi dove vanno tutte le grandi rockstar, ma direi che i Kiss se lo meritano proprio a pieno, direi che se non ci fossero loro non so chi ci dovrebbe stare. E comunque nascono in realtà dalle ceneri dei White Lester, una band fondata dal bassista di origini israeliane Gene Simmons e appunto dal chitarrista ritmico Paul Stanley a New York, e nel 72, dopo l'abbandono di quasi tutti i componenti del gruppo, sono rimasti soltanto loro due, che tra l'altro hanno anche inciso un album che non possiamo recuperare perché non è mai stato pubblicato, è rimasto probabilmente in un cassetto della camera di Gene Simmons e di Paul Stanley, ma decidono di rifondare il gruppo con una nuova formazione. Inizialmente tra i due non c'era una fortissima simpatia, stavano un pochino insieme per il bene della musica e per fare successo probabilmente, ecco. Avevano una perfetta sintonia soltanto nell'ambito sonoro, musicale, ma in seguito Gene dirà che Paul è il fratello che non ha mai avuto, quindi queste vicende ti scaldano il cuore, sì, un cambio. E quindi vanno a cercare un batterista, giustamente. Il bassista Cinzia rimane ancora per un attimo a margine. E Simmons legge un'inserzione della rivista musicale Rolling Stone che, contrariamente a quanto dichiarato, non recita batterista disposto a tutto pur di avere successo, come appunto è entrata nella vulgata collettiva. Però appunto è un'inserzione per un batterista che cerca lavoro e viene pubblicata da Peter Criscuola, un batterista appunto con un passato da membro di una band jazz, quindi con un virtuosismo esagerato ottimo per l'ambiente sonoro in cui si vogliono muovere i Kiss.
E sicuramente sarà stato così, perché Simmons risponde all'inserzione e decide di ammettere il batterista, che per l'occasione aveva cambiato anche il proprio nome in Peter Criss, all'interno della band. Durante questo periodo il trio sperimenta generi musicali da suonare, scegliendo un punk più duro rispetto a quello suonato precedentemente, nonché il proprio modo di presentarsi sul palco durante i concerti, provando diversi tipi di trucco e di costumi. Si sono ispirati al teatro Kabuki, infatti ogni membro si pittura la faccia di bianco e si dipinge ciò che più lo caratterizza. L'idea iniziale di Simmons e Stanley, per quanto strano possa sembrare, sono i Beatles, che diciamo siamo lì. Ossia quindi quella di creare una band con quattro frontman, dove ognuno deve scrivere e cantare così come il celebre quartetto di Liverpool.
Per cui questa idea non è andata esattamente benissimo, visto che dopo manco 10 anni si sono sciolti, hanno litigato, probabilmente si sarebbero accoltellati tra loro, però vabbè, passiamo oltre.
Beh dai, le gelosie, il lasso di tempo, su questo forse più o meno ci siamo con i Beatles, no? Ma comunque, tutto ciò avverrà solo in parte finché non cambierà la formazione originale della band. Ma in effetti Kiss sono uno dei gruppi dove ogni elemento è riconoscibile subito, ed ognuno di loro ha anche avuto un po' il suo seguito anche al di fuori della band.
Vabbè.
Per dire un paio di cose sulla canzone che invece abbiamo sentito e che io ho cantato durante il tutto il fuori onda, ah no, anche in onda.
E beh dai, scusa, per questa canzone direi che ci può stare, quasi come per I Was Made For Loving You, vedi, se fossi rientrata così non sarebbe stato lo stesso prima.
Wow. Ma comunque, Rock and Roll All Night è una canzone originariamente contenuta nell'album Dressed to Kill del 1975, e qui io voglio fare un collegamento cinematografico che da me proprio nessuno se lo aspetterebbe mai, perché Dressed to Kill è anche il titolo di un film di Brian De Palma del 1981, e io apprezzo molto Brian De Palma, sebbene non abbia visto tutti i suoi film. Questo era solo il primo.
Dai, Scarface,
il Phantom of the Paradise,
esattamente, che abbiamo nominato in una delle scorse puntate con il professor Riccardo Caccia su appunto cinema e Hollywood, tra l'altro.
Precisamente. Ma dicevo, l'album era del 75 e il brano è composto da Gene Simmons e da Paul Stanley ed è stato pubblicato come singolo per la prima volta il 2 aprile del 75, quindi ancora ad aprile. Questo mese è profetico negli anni. Nella sua studio però, mentre a ottobre, il 14, lo stesso anno, in versione live, ed è stata infatti estratta dall'album Alive. Quest'ultima versione raggiunse il 12° posto nella classifica dei singoli statunitense, contribuendo al successo del brano, che tuttora è uno dei più noti della band, che lo proposero sin dal 1975 in quasi tutti i loro concerti, no? Quindi uno di quei brani che non si possono fare a meno di suonare, e che è questo motivo che noi abbiamo fatto ascoltare Agora Rock Your Mouth, così come la prossima canzone, ovvero The Dirt. Questa era The Dirt dei Motley Crue, qui a Gonna Rock Your Mouth su Radio Yulm, il lunedì dalle 20 alle 21 e in replica il sabato dalle 17 alle 18, ancora per qualche settimana insieme, accompagnati alla scoperta del rock e nel particolare del glam rock questa sera. Purtroppo cosa tu? Fammi finire la mia bella presentazione.
Vabbè, ma sai che io farei Gonna Rock Your Mouth per tutto l'anno, anche schiavizzando te Massimo mentre siete al mare, lo farei conducendo da sotto l'ombrellone in spiaggia, anche su un materassino con gli squali, su una scialuppa, insomma, ovunque.
Ti stai allargando, va bene la radio a distanza, però cioè in caso
dovunque ci sia via. Segnale, ci sarà la mia voce a tormentarvi proponendo nuove puntate.
Ovviamente la tua voce non ci piace, ma abbiamo ascoltato quella dei Motley Crue. Un gruppo.
Beh, sai, effettivamente ha una voce, il frontman di questa band, probabilmente migliore della mia, ma ci vuole poco, anche se non essendo più in studio, ma conducendo da remoto non possiamo più esibirci nelle nostre performance canore.
Beh, ma... io continuo a farlo, ma comunque i Motley Crue, stavo dicendo, sono un gruppo heavy metal statunitense formatosi a Los Angeles nel 1981, noti come i padrini del glam metal.
Ma ti posso fare uno spiegone su cos'è il glam metal? Perché bisogna assolutamente farlo, perché noi nominiamo il glam rock, che l'abbiamo spiegato, ma il glam metal, uno si dice, che cos'è? Mm-hmm. È anche chiamato in Italia soprattutto come air metal, ed mm-hmm. è appunto un sottogenere dell'heavy, ed è nato negli Stati Uniti a metà degli anni 80 e mm-hmm. può essere considerato come un'estremizzazione delle caratteristiche del pop metal, mm-hmm. anche se alcuni pensano che siano sinonimi, quindi c'è sempre un po' di confusione a riguardo.
Troppi
termini. E ha un approccio un pochino più commerciale, più melodico. Commerciale è una brutta parola per i fan del metal. E quella che abbiamo ascoltato in realtà è la power ballad, ossia delle produzioni di maggiore qualità rispetto al pop metal, ma anche un pochino più melodica. E si parla di glam proprio per la cura dell'aspetto visivo dei gruppi fondamentali mm-hmm. nell'epoca di MTV, che sta esplodendo in questi anni con abbigliamenti, accocciature vistose, con piume, lustrini, le stesse cose del glam rock. E questo genere tutti quanti dicono che sia tramontato a causa di un fenomeno piccino piccino degli anni 90, quello che vede come protagonista Kurt Cobain e Nirvana, ossia
piccino,
il grunge.
Piccino. Piccino, piccino.
Esatto, qualcosa che ha leggermente rivoluzionato la musica. Basta, fine del mio spiegone, ora
grazie.
Sono soddisfatta.
Anch'io, perché ho appreso conoscenza. Grazie.
Esatto, ti ho istruito.
Ma torniamo ai Motley Crue, ovvero questa band statunitense che ha ottenuto fama, oltre che per la loro importanza nel panorama musicale, anche per la vita trasgressiva dei singoli membri, ovvero problemi con la legge, accuse di messaggi diseducativi, abusi di droga, le alcol. Sono fattori che nel bene o nel male hanno anch'essi fatto parte della loro carriera. E,
beh, non sei un vero rocker se non hai problemi con la legge, con la droga, eccetera. Purtroppo.
È vero. ma sono dei veri glammer, perché hanno venduto più di 100 milioni di dischi, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro.
Wow.
Le loro origini si intrecciano con moltissime band celebri, tra i Wasp, i Guns N' Roses e i Cinderella, nel percorso che ha finito per consolidare il gruppo con Vince Neil alla voce, Mick Mars alla chitarra, Nikki Sixx al basso, Tommy Lee alla batteria.
E appunto ora io ti racconto un pochino di questa canzone The Dirt, mm-hmm. che in realtà ha anche dato il suo nome a un film diretto da Jeff Tremaine e scritto da Tom Capinos, Rich mm-hmm. Weikes e Amanda Adelson, mm-hmm. che appunto ripercorre la carriera dei Motley Crue così come tu ce l'hai descritta, e appunto si chiama The Dirt Motley Crue, ed è una pellicola che è stata presentata il 18 marzo 2019 a Hollywood, mm-hmm. e successivamente è stata distribuita anche su Netflix, e da questo film è stato tratto anche un album soundtrack che contiene tutti i pezzi e le cover suonate dalle band. E è pubblicata il 22 marzo 2019 e sembra che al gruppo porti fortuna il numero 22, perché uh-huh. il 22 febbraio del 2019 i Motley Crue e il rapper Machine Gun Kelly, che interpreta Tommy Lee nel film, hanno anche pubblicato il video musicale della canzone mm-hmm. The Dirt East 1981, quindi davvero un excursus anche multimediale. Io mm-hmm. so, Cinzia, che qui sto solleticando la tua sì. parte più sociologica che raccoglie il percorso di questa band, anche abbastanza longeva, visto le durate per esempio dei Roxy Music piuttosto mm-hmm. che di tutte le altre band di cui abbiamo raccontato la storia qui a Gonna Rock Your Mouth, ma io non vedo l'ora di scoprire quali saranno le prossime di questa puntata.
Radio U.
Gonna Take It, i Twisted Sister ci portano qui a Gonna Rock You Mouth negli anni 80 e Cinzia qui si stava scatenando nel fuori onda, era a un concerto privato soltanto per me e Massimo, ma un giorno o l'altro dovremmo aprirle il microfono in modo da far uscire il suo estro anche per chiunque ci ascolti qui su Radio Yulm.
Adesso comunque... Massimo lo farà a tradimento prima o poi, io ne sono sicura,
ma io non vedo l'ora in quel momento di sentirti. Secondo me lanciamo una carriera canora di spessore i nuovi Queen da soli però. E appunto i Twisted Sister sono un gruppo heavy metal statunitense nato a New York nel 1973. Questa canzone però io non ti vorrei rubare una citazione, ma è del 1984.
Dio ruelliana memoria. Eccola qui.
E dopo questa bellissima parentesi che ti ho concesso perché grazie, so quanto adori il 1984 con la sua orgogliana memoria, i Twisted Sister sono una delle band di punta della scena air metal anni 80, che abbiamo ricordato prima che cosa fosse, ossia il glam metal, il metal con i lustrini. E sebbene l'appartenenza a questo genere sia stata a più riprese smentita dalla band stessa, che non era esattamente contenta dell'associazione, i Twisted Sister nacquero il 14 febbraio del 1973.
Oh, romantici.
Esatto, nascono a San Valentino, dopo che il chitarrista J.J. French non passò un'audizione con i Wyatt Lester, in seguito conosciuti con il nome di Kiss, come stavamo ricordando prima. Fondò una band chiamata Silver Star. In questo periodo French usava lo pseudonimo di Johnny Hairbreaker.
L'ha presa proprio male questa rottura, cioè proprio...
Sì, nato il giorno di San Valentino la band, mi sembra molto giusto che ci sia uno spezzacuori a condurla. Comunque questo gruppo comprendeva, oltre a lui, il cantante Michael Valentine, quindi qui siamo sullo stesso linea d'onda, e il chitarrista Billy Diamond, quindi anche qui diciamo siamo nello stesso campo semantico, se vogliamo usare dei paroloni, e il batterista Mel Star Anderson, che si è aggiunto Star solo per centrare con Diamond, Valentine e Heartbreaker. Il gruppo comunque cambiò il nome nel più noto Twist Sister in seguito al suggerimento di Michael Valentine, il cantante. E dopo un po' di tempo Valentine e Diamond lasciarono la formazione e French ne divenne il leader, oltre che il cantante e chitarrista.
Ma questa era We're Not Gonna Take It, come io ho ripetuto a squarciagola nei fuori onda, eppure tu e pure tutti coloro
con
che ci stanno ascoltando.
Anche qualche sulle mani, sulle mani, Cinzia, si è lasciata andare proprio.
Ero proprio nel mood, scusate. Ma dicevo, la canzone è un singolo estratto dal loro album Stay Hungry nel 1984, come ci dicevi tu, ed è stato scritto da Dee Cinder. Come influenza per le canzoni cita il glam rock Slade e il canto natalizio O Come Holy and Faithful.
Beh, il canto natalizio con il glam rock c'entrano proprio tanto, però la musica è bella per queste...
Ma probabilmente sì, visto che è la seconda volta che parliamo di Natale nell'arco di un'ora.
Siamo quasi a maggio, perciò... siamo a maggio ormai, quindi...
La settimana prossima è maggio, vai con calma, che qua si avvicinano tanti compleanni tipo il mio. Comunque...
Ah, lo festeggeremo in onda.
Quasi. La fine della canzone comunque utilizza le battute del personaggio da Douglas C. Niedermeyer nel film Animal House, ad esempio dice siete tutti inutili e deboli. Mark Metcalf, che interpreta appunto Niedermeyer, è il protagonista del video. Io vorrei un attimo di apprezzamento perché riesco a dire Niedermeyer in modo molto fluente.
Vabbè, di un film iconico come Animal House.
Ho fatto pratica.
Brava, si sente.
Ma comunque, questo è il potente inno per chiunque si scagli contro una figura autorevole e pronta a combattere. La canzone è a corto di dettagli, quindi può essere applicata praticamente a qualsiasi situazione in cui un ipotetico noi sta combattendo contro i poteri forti. Questo approccio universale era intenzionale e conferiva alla canzone un po' una qualità senza tempo. In un'intervista il frontman dei Twisted Sister, Dee Cinder, ha spiegato spiegato. Con We're Not Gonna Take It, se stavo cantando dei miei genitori o dei miei insegnanti, dei miei capi e dei miei coetanei, delle persone intorno a me, sentivo che era importante non definirlo. Effettivamente, nominando nonni e cantando "papà sei così banale, stanco, odio anche i miei insegnanti", è così che la canzone ha avuto una vita negli eventi sportivi, nei raduni politici, nelle proteste. Praticamente chiunque non prenda qualcosa da qualcun altro entrerà in We're Not Gonna Take It, ovvero in tutto il mondo. Oh God, hide your fields above us. Come and be real for us, are you with your mind? Oh yes, you are beautifully fine. Oh God, electric witch, you are limp. In society's ditch, you are visually fine. Oh yes, you are, but mentally dying. Oh, do 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 do. You are sunk, but somehow you float. You do mentally weak. Oh yes, you are, but so much you speak. Oh girl, electric witch, you are limp. In society's ditch, you are visually fine. Oh yes, you are, but mentally dying. Oh God. In your fields above us, come and be real for us. Are you with your mind? Oh yes, you are beautifully fine. Oh do 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 do. Oh yes, you are do 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 do. Questa era Girl dei T-Rex. I T-Rex, un gruppo rock inglese formatosi, torniamo indietro adesso, nel 1967 dal cantante e chitarrista Mark Bolan. La band inizialmente si chiamava Tyrannosaurus Rex e pubblicò 4 album folk psichedelici con questo nome. Nel 1969 però Bolan iniziò a cambiare lo stile della band verso il rock elettrico e l'anno successivo appunto accorciò il loro nome semplicemente in T-Rex. Questo sviluppo culminò nel 1970 con la canzone Ride a White Swan. E io scusami, ma qui voglio dire che Swan mi ricorda il fantasma del palcoscenico di De Palma.
Perché noi ormai ci citiamo proprio addosso, ce la cantiamo, ce la suoniamo con le nostre puntate precedenti.
Eh sì, ma appena ho letto il titolo, cioè, mi è proprio venuto in mente Swan, detto così soprattutto. Ma comunque, il gruppo divenne presto pioniere nel movimento glam rock. Dal 1970 al 73 i T-Rex hanno incontrato una popolarità nel Regno Unito paragonabile a quella dei Beatles, con una serie di 11 singoli nella top 10 britannica. Hanno ottenuto 4 successi numero 1 nel Regno Unito, ovvero Hot Love, Get It On, Telegram Sam e Metal Guru. L'album del 1971, Electric Warrior,
che appunto contiene anche Girl che abbiamo ascoltato.
Mi hai fatto spaventare.
Qui io sto sempre di soppiatto e in agguato per darti delle informazioni sulle canzoni.
grazie. Ma comunque, questo album ricevette il plauso della critica come un pionieristico album glam rock. Raggiunse il numero 1 nel Regno Unito. Nel 1977 il fondatore, autore e unico membro costante, ovvero Bolan, morì in un incidente d'auto diversi mesi dopo l'uscita dell'album in studio del gruppo, Dandy in the Underworld. ricordo. E il gruppo si sciolse.
Tristemente.
I T-Rex hanno continuato a influenzare una varietà di artisti successivi. La band è stata inserita anche nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2020, quindi tra l'altro recentissimamente, se si può dire.
Sì, un tardo riconoscimento per Mark Bolan e i suoi Tyrannosaurus Rex, appunto questa band, come dicevi tu, fondata nel 1967 dopo una manciata di singoli solisti falliti e una breve carriera come chitarrista solista nella band psych rock John's Children. E dopo una solitaria e disastrosa performance come gruppo rock elettrico di quattro elementi il 22 luglio all'Electric Garden di Covent Garden a Londra, che bel posto, insieme al batterista Steve Porter. Sì, io al di là dei T-Rex sono molto legata a Covent Garden, che è uno dei posti più belli di Londra, con i mercatini eccetera eccetera, andateci, consiglio di Gonarocchio il Mouth. Comunque sia, due musicisti più anziani insieme a Steve Porter e appunto a Bolan, c'erano anche il chitarrista Ben Cartland e un bassista sconosciuto. Il gruppo però si sciolse immediatamente. Successivamente Bolan mantenne il nome della band e i servizi di Porter, anche che passò dalle percussioni con il nome di Steve Peregrine Took. E i due iniziano così a suonare il materiale acustico in duo, con un repertorio di canzoni scritte da Bolan influenzate dal folk che andava forte in quegli anni, con Bob Dylan che spadroneggiava in tutto il mondo, e ispirata da un'influente performance di Ravi Shankar che Bolan aveva visto durante un tour in Germania Ovest con i John's Children. La band ha adottato un modo sul palcoscenico simile all'esibizione della musica tradizionale indiana, quindi questo ci proietta in un universo molto molto particolare, che appunto fonda il glam rock, che era piuttosto particolare già visivamente. Però la combinazione della chitarra acustica di Bolan e del caratteristico stile vocale con i bonghi di Took e le percussioni assortite, che spesso includevano strumenti per bambini come il pixifone, le xilofoni e cose varie, ha fatto guadagnare a loro un seguito devoto nella fiorente scena hippie underground e poi anche nel glam rock, quindi un successo diciamo meritato, così come l'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame del 2020 di questa band molto molto particolare, i T-Rex.
Così come l'inserimento nella nostra puntata di Gonarocchio il Mouth.
Che è il più grande onore, altro che Rock and Roll Hall of Fame. Se arrivi a Gonarocchio il Mouth, arrivi sul palcoscenico.
Arrivi. Esatto, e arrivi, diciamo che con questa grande perla noi in realtà arriviamo a conclusione della nostra puntata, pronti a avviare quella che è il nostro Rock Between the Lines per il momento più particolare, serioso e affascinante.
Si sente
della
dalla
puntata.
Tua voce,
l'ho resa dalla... soave,
suadente.
Ma prima di questo, Giorgio, dobbiamo fare ancora una cosa. Allora, io devo ricordare ai nostri ascoltatori che possono trovare questa data in podcast il sabato dalle 17 alle 18 e rinnovo l'appuntamento al lunedì prossimo invece dalle 20 alle 21 con la prossima puntata. Fino a quel momento però io non ho né altro da dire, se no Giorgia tieni di pronta perché dobbiamo salutare. 3, 2, 1, let's rock! E per il Rock Between the Line di questa sera chiamiamo in causa il Duca Bianco. Era una tappa obbligatoria nel nostro racconto del glam, innanzitutto perché è una delle sue canzoni simbolo, quella che stiamo per ascoltare. Una delle più conosciute, iconiche del cantante inglese, ma anche perché la sua genesi sarebbe da far risalire al 1968, quando a David Bowie venne dato il compito di adattare il testo di una canzone francese di Claude François, intitolata Comme d'habitude. Bowie scrisse Even a Fool Learns to Love, un titolo incredibilmente brutto, come lui stesso dichiarò diversi anni dopo, che raccontava di come la facile allegria di un clown veniva soggiogata all'improvviso dalla scoperta dell'amore. Ma questa canzone, diciamo che prima di arrivare a essere Life on Mars, che è appunto la canzone di cui stiamo parlando, è stata rifiutata dalla Decca Records, ha avuto una genesi molto particolare e travagliata fino appunto a essere la canzone simbolo di cui appunto questa sera noi parleremo nel nostro Rock Between the Line.
It's a god awful small affair. È una terribile storiella per la ragazza dai capelli slavati. Ma la mamma sta gridando no, e papà le ha detto di andarsene. Ma il suo amico non si vede da nessuna parte mentre ripercorre il suo sogno sommerso, fino al posto con la visuale migliore ed è incollata allo schermo, ma il film è di una noia mortale perché lei lo ha vissuto 10 volte o forse più. Potrebbe sputare negli occhi degli sciocchi quando le chiedono di concentrarsi. Marinai che lottano nella sala da ballo. Accidenti, guarda che fanno quei cavernicoli. È lo spettacolo più bizzarro. Dà un'occhiata al poliziotto che dà addosso all'uomo sbagliato.
Accidenti. Mi chiedo se saprà mai che è nello spettacolo di maggior successo. C'è vita su Marte? E sulla fronte torturata dell'America che Topolino è diventato una mucca. Ora i lavoratori hanno fatto lo sciopero della fame perché Lennon è di nuovo in vendita. Guardate i topi in orde di milioni, da Ibiza alle Norfolk Broads. Rule Britannia è messo al bando. Per mia madre, il mio cane e i clown. Ma il film è di una noia mortale. Perché l'ho già scritto 10 volte o forse più. Sta per essere scritto di nuovo, mentre ti chiedo di concentrarti.
It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on. Take a look at the lawman, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
Sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia e Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna Rock Your Mouth. Rock, 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 rock. Out.